Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 21 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'Italia è il primo paese per spesa per anziani in rapporto al PIL. Un report pubblicato ieri da Open Polis spiega come, grazie al miglioramento delle condizioni di vita e al conseguente allungamento dell'aspettativa, in tutta Europa il numero di anziani è in aumento. E visto il parallelo calo delle nascite, si può dire che la popolazione sta mediamente invecchiando. All'inizio degli anni 2000 la quota di persone con almeno 65 anni di età sul totale si aggirava intorno al 16%. Appena 20 anni dopo, il valore risulta incrementato di 5 punti percentuali e nonostante qualche differenza tra gli stati europei non c'è paese che non registri questo fenomeno. In media il 21,3% dei cittadini europei è anziano. Una delle conseguenze più evidenti è l'aumento della dipendenza dal nucleo familiare, ma anche da servizi specifici per la terza età. Sono sempre meno le persone in età lavorativa ed essendo progressivamente meno numerose le famiglie, aumentano anche i bisogni di cura e assistenza degli anziani. La spesa già ingente è destinata ad aumentare per soddisfare fabbisogni sempre maggiori. Guardando i numeri assoluti, gli anziani in Europa sono più di 90 milioni. Come dicevamo prima, parliamo di oltre il 20% di tutta la popolazione, più di una persona su cinque. Questa quota varia ampiamente da stato a stato, con Italia e Portogallo al primo posto, entrambe con il 24% della popolazione anziana. Seguono Bulgaria, Finlandia e Grecia con quote superiori al 23%. Solo in 9 stati membri non si arriva al 20%, si tratta di Lussemburgo, che è l'unico sotto il 15%, e poi ci sono l'Irlanda, Cipro, Slovacchia, Malta, Austria, Romania, Belgio e Polonia. L'Italia è anche il paese con l'età mediana più elevata, 48,4 anni, mentre in Irlanda, Lussemburgo e Cipro siamo sotto i 40. Per sostenere buoni standard di vita alla fascia democratica più anziana sono necessari numerosi interventi di spesa pubblica. In primis, le pensioni per vecchiaia sono un presidio necessario, ma anche gli investimenti in infrastrutture di sostegno sociale e medico, come le strutture residenziali per gli anziani non autosufficienti. Complessivamente, tale voce di spesa è pari a oltre il 10% del PIL europeo ed è in aumento da anni. Nel corso di 10 anni è aumentata del 34,8%, anche se il suo rapporto con il prodotto interno lordo è rimasto stabile. Come dicevamo all'inizio, l'Italia è il primo paese in Europa per spesa per anziani in rapporto al PIL, più precisamente 13,7%. Poi seguono Finlandia, Austria e Francia sopra il 13%. Nei paesi con più anziani, il rapporto tra chi è ormai inattivo a causa dell'età e le persone in età lavorativa è molto elevato. In Portogallo, per ogni 100 persone che potenzialmente lavorano, ce ne sono 38 di oltre 65 anni. Poco distante l'Italia, come anche la Bulgaria e la Finlandia. La dipendenza assume diverse forme e l'equilibrio tra parte attiva e parte passiva della società si rispecchia anche nella qualità della vita. Gli anziani hanno spesso bisogno di assistenza, ma a causa anche del numero sempre inferiore di figli per famiglia, spesso si trovano a necessitare di supporto proveniente dall'esterno. E questo si traduce con un dato preoccupante: in tutta l'Unione Europea quasi metà degli anziani in difficoltà non ha sufficiente assistenza. L'Italia, con il 44,2%, è leggermente al di sotto della media europea, ma c'è molto su cui lavorare. Milena Gabbanelli ha pubblicato una data room interessante, mettendo in evidenza un fenomeno di cui, come dice lei stessa, nessuno parla. Negli ultimi 5 anni i suicidi tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti penitenziari sono stati 207. E la conta sale a 275 se ci aggiungiamo la polizia locale e gli altri appartenenti alle forze armate. In media uno ogni 6 giorni. La situazione più grave si registra tra i carabinieri. 108.000 tra uomini e donne che fanno riferimento al Ministero della Difesa. Dal gennaio 2019 a dicembre 2023 in 78 si sono tolti la vita. 9 solo lo scorso anno. Dalla relazione inviata alla Commissione Difesa del Parlamento emerge che i suicidi sono la seconda causa di morte, dopo le malattie e più degli incidenti stradali. Dentro alle altre forze armate invece i casi sono più sporadici. In 5 anni 25 suicidi nell'esercito, 12 nella marina e 6 nell'aeronautica. Nella Polizia di Stato, 98.000 unità alle dipendenze del Ministero dell'Interno, negli ultimi 5 anni si contano 75 gesti estremi, 16 solo nel 2023. Tra gli agenti della Polizia Penitenziaria, sono 38.000 persone che fanno riferimento al Ministero della Giustizia, i suicidi sono stati 26, un episodio nel 2023. Mentre nelle Fiamme Gialle, cioè nella Guardia di Finanza, che sono 60.000 tra uomini e donne dipendenti dal Ministero dell'Economia, dal 2019 si sono uccisi in 28, 2 lo scorso anno. Infine i vigili urbani, si stima siano 49.000 quelli in servizio per conto dei 7.896 comuni italiani. Sono stati 25 i suicidi in 5 anni, 3 quelli registrati l'anno scorso. Se allarghiamo lo sguardo a tutti i cittadini, in Italia ci sono 7 suicidi ogni 100.000 abitanti dai 15 anni in su, che sale a 11 tra i maschi. Uno studio Istat commissionato dal Ministero dell'Interno e finora mai pubblicato fa un paragone che tiene conto delle giuste proporzioni in termini di età, sesso e di variazione degli organici. Emerge che i suicidi sono, a seconda del corpo di appartenenza, tra il 13% per la polizia e il 70% in rispetto alla popolazione civile, con una media complessiva del 23%. Uno studio pubblicato dalla rivista di psichiatria condotto da ricercatori del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in collaborazione con i colleghi di diverse università italiane dice che i principali fattori scatenanti riconducono a problemi personali e familiari, circa il 40%, oppure all'insorgere di disturbi fisici o psichici, il 14%. I gesti estremi esclusivamente collegati al lavoro sarebbero appena intorno all'1,5%. E allora però, si chiedono gli studiosi, perché tutti questi suicidi, considerato che le reclute, a differenza dei normali cittadini, vengono pure sottoposte a uno screening psicologico per verificarne l'idoneità lavorativa? In realtà, dicono gli esperti, è una professione totalizzante. La lontananza dalla famiglia, i ritmi, lo stress incidono anche sulla vita privata e possono indurre la sindrome da burnout, aggravata dal contatto continuo con drammi umani e criminali, che spinge i soggetti a mettere un muro tra sé e gli altri. Però, quando arrivano i problemi personali, si ritrovano soli davanti a quel muro. Inoltre, l'ambiente delle caserme è piuttosto duro. Nelle forze armate nel 2022 ci sono state 23 condanne per minacce e insulti a un collega e 11 per violenza. Negli ultimi 5 anni sono stati segnalati 33 casi di molestie sessuali, 7 di mobbing e 7 di stalking. C'è un fattore che aumenta il rischio in modo esponenziale. Le forze di polizia hanno sempre l'arma a disposizione, anche a casa. E infatti l'82% dei suicidi avviene con la pistola d'ordinanza. Se in genere il 95% dei tentativi di suicidio fallisce, un proiettile quasi mai lascia scampo, e questo vale anche per chi gli sta intorno. Dal 2019, in 7 casi, la gente si è tolto la vita dopo aver sparato ad altri, in genere familiari o colleghi. La Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile la richiesta del militante anarchico Alfredo Cospito di ottenere la revoca anticipata del regime 41 bis, a cui è sottoposto in carcere a Sassari. A ottobre la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si era espressa a favore della revoca del provvedimento, che prevede una serie di forti limitazioni, tra cui l'isolamento degli altri detenuti, la riduzione dell'ora d'aria, solamente 2 ore sempre in isolamento, la limitazione dei colloqui, solo con familiari, con un vetro divisorio e senza possibilità di contatto fisico, il visto di controllo della posta in entrata e in uscita, il divieto di accesso a giornali e libri. Come spiega il Post, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva già respinto la richiesta, sostenendo che non ci fossero elementi concreti che possano giustificare una rivalutazione, e aveva definito non coerenti le conclusioni della direzione. Cospito aveva presentato ricorso in Cassazione contro quella decisione, ma anche un parere favorevole di quest'ultima non sarebbe stato definitivo, dato che il caso sarebbe tornato al Tribunale di Sorveglianza. Cospito è un anarchico insurrezionalista, cioè seguace della teoria anarchica che prevede atti di ribellione violenta, sia individuale che collettiva. Nel 2013 fu condannato per aver ferito a Genova con colpi di pistola alle gambe il dirigente dell'Ansaldo Roberto Adinolfi. Per quella condanna sta scontando una pena a 9 anni e 6 mesi. Quando era già in carcere venne condannato per un attentato con 2 bombe alla caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, avvenuto nel 2006. Fu inizialmente condannato ad altri 20 anni di carcere in primo e secondo grado per il reato di strage. L'attentato non causò morti né feriti, ma in Italia non esiste un reato di tentata strage. Così a maggio del 2022 la Corte di Cassazione, l'ultimo grado della giustizia italiana, stabilì che Cospito dovesse essere giudicato non per strage comune ma per strage politica, un reato più grave che prevede come pena l'ergastolo, anche se l'attentato non ha ucciso nessuno, come nel caso di Cospito. Contestualmente alla decisione della Cassazione, a Cospito fu imposto il 41 bis, in quanto ritenuto appartenente a un'organizzazione terroristica. Il 41 bis, infatti, si applica per impedire ad appartenenti a organizzazioni mafiose, terroristiche e altre ancora di mantenere i contatti con il proprio gruppo criminale all'esterno. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.